Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo già la scorsa settimana ascoltato una parte di questo discorso, del discorso del pane di vita, che Gesù fa un anno prima di morire davanti alla sinagoga di Cafarnao. Già due settimane fa ascoltavamo il miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci e ho avuto occasione di dirvi, spiegando il Vangelo, che questo miracolo è l'occasione che Gesù ha per introdurre il discorso sull'Eucarestia. Infatti, come certamente ricordate, la gente è rimasta meravigliata di questo miracolo di Gesù. Soprattutto la gente, come vi dicevo anche domenica scorsa, aveva fatto una bella pensata. Dice: questo parla bene, guarisce, ci dà anche da mangiare, facciamolo re e sistemiamo tutti i problemi della nostra vita. E Gesù si sottrae a questa logica. Anzi, se voi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, riportava un rimprovero molto forte di Gesù, diretto e molto preciso. Direi così, un rimprovero che ci ha fatto pensare. E il rimprovero era: mi cercate non perché avete capito il segno, ma perché vi siete riempiti lo stomaco. E qui abbiamo introdotto domenica scorsa una riflessione che è buono far riemergere anche oggi. Per che cosa cerchiamo Gesù? Cerchiamo Gesù perché ci servono le grazie di Gesù, perché chiediamo a Gesù tante cose utili, necessarie per la nostra vita, o cerchiamo Gesù per Gesù? Perché guardate, la logica che può emergere da tutto questo è la logica della macchinetta del caffè. Io metto il gettone oppure la moneta e per forza mi viene il caffè. E Dio non è così. Dio ci chiede con la preghiera di entrare nella sua volontà. Cosa ha detto Gesù nel Padre nostro? Cosa ci ha insegnato a dire? Padre, che la tua volontà sia fatta, che il tuo regno venga. Di modo che realmente questo discorso che Gesù inizia è un discorso che ci mette un po' tutti in crisi, perché tutti siamo interpellati dalla parola di Gesù. Io dicevo, chiudendo la riflessione domenica scorsa, la parola di Dio è sempre attuale, sempre moderna, che non vuol dire, come spesso intendiamo, soltanto che la parola del Signore l'ascoltiamo nei secoli, che la parola del Signore è stata per molti luce ed è per molti luce come per noi oggi, nel XXI secolo, ma soprattutto che questa parola il Signore me la manda in ogni momento della mia vita opportunamente. Oggi mi serve, serve a me, sembra scritta per me. Oggi questa parola dice delle cose importanti per la mia vita spirituale. E ovviamente il Vangelo di domenica scorsa ci ha lasciato un po' stupiti, perché questa gente che era lì vicino a Gesù, i discepoli di Gesù, avevano accolto, avevano capito. Vi ricordate, c'era una preghiera a chiusura del Vangelo di domenica scorsa: Signore, se è così, dacci sempre questo pane. Che è una preghiera bellissima che dovremmo fare anche noi. Signore, dacci la tua Eucaristia oggi, daccela domani, daccela tutti i giorni, daccela l'ultimo giorno. Abbiamo bisogno della tua Eucaristia. Non possiamo vivere senza la tua Eucaristia. Oggi il discorso si amplia perché sì, i discepoli incominciano a entrare in questa logica, ma gli ebrei no. E allora c'è questo mormorare, così lo chiama il Vangelo, questo mormorare degli ebrei. Ma in definitiva cosa vuole da noi questo Gesù? Dice di essere sceso dal cielo, ma noi conosciamo il padre, la madre, il lavoro, il posto dove abita. La sufficienza, l'orgoglio, la presunzione di queste persone che si fermavano a quelle cose evidenti della vita di Gesù e non accoglievano la rivelazione della presenza del Messia nel mondo. Perché guardate, i profeti l'avevano detto, che i tempi del Messia sarebbero stati segnati da questi segni prodigiosi, dall'annuncio di una parola che libera, che salva, dalla guarigione degli ammalati, dalla liberazione dei prigionieri. E quindi loro avrebbero non dovuto condannare Gesù, ma l'avrebbero dovuto accogliere, avrebbero dovuto capire che Gesù era il figlio di Dio. Questa situazione di sufficienza, di orgoglio, mette questa gente fuori dalla possibilità di essere aiutata da Gesù. Non poté fare molti miracoli perché mancava la fede, ci diceva il Vangelo. Di modo che questo atteggiamento è un atteggiamento che noi dobbiamo verificare per la nostra vita. Noi siamo di quei cristiani, io mi ci metto in mezzo pure nel numero, siamo di quelli che pensiamo di sapere tutto. Ne sappiamo più del Papa, sicuramente più dei Vescovi, certamente più del Parroco. Siamo noi che dobbiamo dettare legge, che siamo arrivati ormai a una maturità cristiana, luminosa, splendente. Infatti si vedono le opere. Noi siamo così. E quando abbiamo questo atteggiamento interiore, come vi dicevo, siamo come quelli che tagliano il ramo sul quale è seduto. Perché? Perché al Signore non piacciono i superbi, gli arroganti, i supponenti, al Signore piacciono gli umili. Noi dobbiamo essere davanti a Gesù nell'atteggiamento del discepolo, quell'atteggiamento che a me piace tantissimo di Santa Marta nella casa di Betania, vi ricordate? Gesù quel giorno, quella notte va in visita a casa dei suoi amici, Lazzaro, Marta e Maria. Immaginate voi, arriva questa carovana di gente, 13 persone, Marta si dà da fare, molto da fare, ma Maria sceglie un'altra cosa, quella che Gesù chiamerà la parte migliore, si siede per terra ai piedi di Gesù per ascoltare. Che cosa dicesse Gesù quella sera noi non lo sappiamo, nel Vangelo non è raccontato, ma volete mettere quelle parole di verità? Ma volete mettere quelle rivelazioni del paradiso, quelle cose del cielo che Gesù avrà detto lì, e meno male che si stava riposando, lì in casa degli amici, quelle comunicazioni che Gesù avrà dato a tutta questa gente, queste persone che erano lì nella casa dei suoi amici, ai suoi amici stessi. Questo desiderio di Santa Maria deve essere l'atteggiamento della nostra vita. Stare seduti ai piedi di Gesù per ascoltare. E realmente, guardate, lo scenario che abbiamo di fronte ci deve far riflettere proprio sulla formazione, che non c'è. La gente pensa di essere formata, la gente pensa di sapere, e invece quello che abbiamo davanti, con rispetto parlando, è un mare di ignoranza. Io qualche volta, quando facciamo i pellegrinaggi, chi viene con me ai pellegrinaggi lo sa, inizio le preghiere, lo faccio apposta molte volte, no? Le preghiere del mattino, ci siamo all'80%, poi comincio, atto di fede, scendiamo subito al 40%, atto di speranza, lo sa solo il parroco, atto di carità, non si sa neanche che esista, l'atto di dolore lo sappiamo tutti perché ci confessiamo, non sappiamo manco le preghiere, neanche le preghiere, e i nostri bambini, i nostri ragazzi, io lo dico con un certo santo orgoglio, ci danno lezione su questo. Quando è venuto il vescovo per la visita pastorale, li ho interrogati a caso, a senso, e dovete vedere come cantavano bene tutta la parentela di Gesù, con Santa Elisabetta, San Zaccaria, Giovanni Battista che era cugino di Gesù, insomma tutto quello che tanti di noi forse non sanno o hanno dimenticato. Non l'atteggiamento di supponenza, ma un atteggiamento che ci porti a una formazione continua, a una formazione vera, a una conoscenza della nostra religione. Il mio parroco, e parlo di 40 anni fa, diceva sempre, in quel momento erano un po' frizzanti i testimoni di Geova, dicevano, questi qui hanno possibilità di mettere radici quando trovano cristiani ignoranti, giustissimi. Bussavano il campanello, chiedevano di poter parlare, sparavano due o tre baggianate, quelli che ascoltavano non sapevano nulla, sapevano manco quanti erano i libri della Bibbia. Tra parentesi, voi lo sapete che sono 73, giusto? Sì, chiusa parentesi. E quindi restavano abbagliati dalle cose che questi poveracci in quel momento sparavano così a raffica, meravigliandoli per cose che noi dovremmo sapere tutti. Così allora ci deve essere nel nostro cuore questa ferma volontà di formarci e di maturare nella fede, conoscere quello che il Signore ci ha rivelato, non questo atteggiamento tipico, no, degli ebrei al momento di Gesù è nostro. Quando ero giovane sacerdote ho avuto la fortuna di avere nella mia parrocchia per un anno intero un missionario giuseppino, missionario in Perù e in Ecuador, padre Antonio Lusso, che è morto l'anno scorso. E questo missionario, dopo essere stato per un anno con me, a me ha aiutato molto, perché io continuavo a studiare in quel momento e lui mi ha aiutato molto. Alla fine, quando stava per andare via, ha detto una parola che io ricordo sempre: noi missionari siamo più fortunati di voi. Immaginate, io ho 26 anni ad ascoltare queste cose. Perché? Perché noi, quando andiamo nei paesi una volta all'anno, facciamo tutti i battesimi, tutti i matrimoni, facciamo tutte le cresime, le prime comunioni, facciamo le catechesi, celebriamo la messa una volta all'anno, e la gente desidera avere il Signore, desidera i sacramenti. Qui da voi pensano di sapere tutto. Si è spento il desiderio di Dio. Dopo 31 anni io questa cosa la capisco molto meglio di quella volta lì, sapete? Perché quello che tocchiamo con mano tutti i giorni, viene un signore questi giorni a fare un certificato, un determinato documento, e c'è il Santissimo esposto sull'altare. Ora, la nostra chiesa non è esattamente una chiesa dove non si vedono le cose, penso, no? Santissimo esposto, con tutte le candele accese, con l'incenso, eccetera. Questo entra, facciamo il documento, poi va via: oh, Don Chico, arrivederci. Parli piano. C'è Santissimo esposto. Mette fuori la testa dallo studio. Dice: no, non c'è nessuno. Non sapeva neanche di che cosa stavamo parlando, avete capito? Per lui, l'ostensorio col Santissimo esposto potrebbe essere come un candelabro, un crocifisso, uno dei vari vasi di fiori che c'è. Cose ornamentali, non cose. Noi siamo arrivati a questo punto. Ecco perché Giovanni Paolo II diceva la nuova evangelizzazione. Perché c'è bisogno di questo. C'è bisogno di riannunciare il Vangelo in quelle nazioni che hanno ricevuto anticamente il Vangelo, che l'hanno perso strada facendo e che del Vangelo non si interessano. Siamo partiti con i giovani due domeniche fa, mi pare, sì. E sull'aereo ho detto, era domenica all'ora di pranzo, sull'aereo ce li avevo tutti vicino, ho detto: ragazzi, saremo 160 sull'aereo, mi sembra che i posti sono 169 se non ricordo male. Tra tutti questi a messa siamo andati solo noi. Certo, perché chi si alzava di domenica mattina, secondo voi, alle 6 per andare a messa alle 7, per essere in aeroporto alle 9, per partire poi alle 11, secondo voi? Però c'è stato uno che la vedeva meglio di me, del ragazzo, mi ha detto: no, andranno a messa stasera a Barcellona, Ierlis, in Bodycamp for le Murti. Voglio dire, è così, è così. Conoscere il Signore, il desiderio del Signore, è questo. Il secondo pensiero è questa parola che abbiamo nel Vangelo di oggi. Nessuno, dice Gesù, può venire a me se non lo attira il Padre. Pensavi di essere venuto a messa di tua volontà? Pensavi, quando ti stavi preparando per uscire di casa, e non solo preparando i vestiti differenti, ma orientandoti alla celebrazione eucaristica, pensavi di dare qualcosa al Signore? In realtà è il Signore che ti stava chiamando. Anzi, siccome mi interessava la cosa, sono andato a vedermi il testo greco. Il testo greco dice così letteralmente: nessuno è capace di venire a me se non lo manda, il verbo è pempto, se non lo manda il Padre. Bellissimo. Hanno tradotto, non so perché, con attirare, ma è molto più forte come è scritto nel Vangelo. Nessuno è capace di venire a me se non lo manda il Padre. Di noi presenti stasera qui, a partire da me, non c'è nessuno che è voluto venire in chiesa di sua spontanea volontà. Siamo tutti mandati dal Padre. Bellissimo questo. Che il Padre ci ha visti, che il Padre ci ha convocati, che il Padre ci ha voluti qui per ricevere il dono dell'Eucaristia. Pensiamolo. Pensiamolo. Pensiamo che siamo venuti qui perché questa parola di Gesù: io sono il pane della vita e chi mangia di me risorge, il pane di vita nuova. Queste parole sono la radiografia della nostra vita. La nostra vita cambia, la nostra vita risorge a partire dall'Eucaristia. E non sto dicendo soltanto sì sì, risorgeremo, tanto dobbiamo morire, poi l'ultimo giorno al giudizio risorgeremo. Non sto dicendo solo questo, che è vero. Sto dicendo che l'Eucaristia è adesso per noi il principio di una vita rinnovata, risuscitata. Quelle cose che diceva San Paolo nella seconda lettura: scompaia da voi ogni asprezza, eccetera, eccetera. Rileggetevele quelle cose. Sono il frutto di una frequentazione dell'Eucaristia. La nostra vita deve cambiare se ci accostiamo all'Eucaristia. La nostra vita è una vita differente perché ci accostiamo all'Eucaristia. La gente ha ragione. La gente ha ragione. Noi che veniamo in chiesa siamo peggio degli altri. La gente ha ragione. Perché la gente si comporta come noi senza venire in chiesa. Noi veniamo in chiesa, attingiamo al tesoro della misericordia, ci nutriamo dell'Eucaristia, ascoltiamo la parola di Dio, e poi le opere fuori che cosa facciamo? A casa siamo insopportabili, al posto di lavoro non siamo giusti, eccetera, eccetera. Questo era solo per cominciare la litania. Proviamo a pensarci. L'Eucaristia rinnova la nostra vita, deve rinnovarla dal profondo. Il pane del cielo mi risuscita. Sono una persona nuova perché vado alla messa, perché mi accosto all'Eucaristia, perché so i termini di questo mistero. Ma voi ci pensate, se noi potessimo vedere le cose senza il velo del mistero, cosa vedremo quando guardiamo il tabernacolo? Vedremo il paradiso. Che cosa vedremo durante la messa? Vedremo la Madonna Santissima, tutti gli angeli e tutti i santi, senza il velo del mistero. Meno male che il Signore ce lo lascia, se no saremmo bruciati, saremmo fulminati dalla luce di queste verità. Quando vengo in chiesa c'è l'adorazione, per esempio, potessi vedere con gli occhi del mio corpo quello che c'è nell'ostensorio, altro che dire non c'è nessuno. Vedrei tutti gli angeli che adorano il Signore e che mi chiedono di unirmi in questa adorazione, con quel canto che è riportato nell'Apocalisse: santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. Ecco l'Eucaristia. E qui l'ultimo pensiero, brevissimo, se pensiero lo vogliamo chiamare, è proprio per il Triduo che inizia e per la Madonna Santissima. Noi faremo questa sera la processione per testimoniare che c'è il cielo, per testimoniare che c'è una dimensione spirituale che dimentichiamo, per testimoniare che la nostra vita non è soltanto questa, che mercoledì non è Ferragosto, ma è la festa dell'Assunta, della Madonna che entra in paradiso, che va nella luce del cielo nel quale noi crediamo. Questo è il pensiero del primo giorno del Triduo, che devo essere una persona differente, perché il Signore non mi ha creato per sguazzare qui un po' come fanno gli animali da cortile, no? Mangiano, dormono, si riproducono e poi alla fine arriva la padrona per tirare il collo al momento opportuno a quello più adatto. La nostra vita non è questa. La nostra vita ha un'apertura nell'eternità, verso la quale noi camminiamo, verso la quale noi come famiglia, come chiesa, siamo rivolti, e dove la Madonna ci aspetta come primizia di questa risurrezione. Lo dice San Paolo: Gesù è il primo dei risorti e poi in ordine, dice lui, tutti gli altri. Quindi la Madonna Santissima e tutti noi che piano piano arriveremo lì dove il Signore ha detto c'è un posto preparato per noi. Pensiamo allora a questo, che l'assunzione di Maria, il mistero della glorificazione di Maria, è per Maria quello che sarà per noi quando alla fine dei tempi risorgeremo e parteciperemo anche col nostro corpo alla gloria del cielo. Intanto, continuando la messa, chiediamo alla Madonna Santissima di aiutarci a rimanere umili per imparare molto da Gesù, a riconoscere nella fede questi grandi misteri che nutrono le nostre anime in cammino verso l'eternità e a vivere come veri suoi figli, figli di Dio, figli della Chiesa, figli di Maria Santissima, la nostra Madre e la nostra Regina. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.